From Salt Lake City, Utah.
Da Salt Lake City, questa è la sessione del sabato sera della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
We welcome you to this special Saturday evening.
Vi diamo il benvenuto a questa sessione speciale del sabato sera della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi Ultimi Giorni, in cui ci riuniamo per commemorare la restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo qui sulla terra. Diamo il benvenuto ai membri e agli amici che stanno guardando questa riunione. Per questa sessione la musica che è stata preregistrata sarà offerta da un coro multiculturale formato da membri della Chiesa residenti nell'area di Salt Lake City, Utah. Il coro è diretto da Jamie Calamo Wood, con Linda Margaret e Joseph Philpi all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Let Zion in Her Beauty Rise. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Kyle McKay, dei 70. Il coro quindi canterà Rischia la Padre, questo mio sentiero. Caro Padre che sei nei cieli, all'inizio di questa storica sessione della conferenza, in questa storica stagione sulla terra, ti siamo grati per il tuo figlio, per la sua missione, la sua natura, di non condannare ma salvare per coloro che devono essere salvati. Ti siamo grati per la sua restaurazione, per la pienezza del Vangelo. Ti siamo grati per il profeta Joseph, siamo grati per il profeta Russell Nelson e li conosciamo entrambi come chiamati per questa opera e nel governo della tua Chiesa su questa terra e per il tuo regno. Ti preghiamo per ispirare coloro che sono chiamati a partecipare attraverso il tuo spirito e con il dono dello spirito delle lingue, affinché possiamo essere edificati e gioire di questo Vangelo attraverso lo spirito che invochiamo con questo impegno che prendiamo insieme, agendo prontamente con i suggerimenti dello Spirito, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Gerrit Wigong del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dalla sorella Laudi Ruth Kauk Alvarez del rione di Slay Canyon 14 del Palo di Provo, Utah, e del fratello Enzo Serg Petelo, un sacerdote del rione di Meadowview del Palo di Provo, Edgemont, Utah. Poi ci parlerà la sorella Jane B. Bigham, presidentessa generale della Società di Soccorso.
Cari fratelli e care sorelle in tutto il mondo, con Osanna e Alleluia celebriamo il Gesù Cristo vivente in questo periodo di restaurazione continua e di Pasqua. Con amore perfetto, il nostro Salvatore ci rassicura: abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Alcuni anni fa, quando io e la sorella Gong abbiamo incontrato una bellissima famiglia, la loro giovane figlia, Ivy, ha preso timidamente la custodia del suo violino. Ha tirato fuori l'arco del violino, lo ha teso e vi ha applicato la resina. Poi ha rimesso l'arco nella custodia, ha fatto un inchino e si è seduta. Essendo una principiante, aveva appena condiviso tutto ciò che sapeva del violino. Adesso, a distanza di anni, Ivy suona il violino meravigliosamente. In questo periodo terreno, siamo tutti un po' come Ivy e il suo violino. Iniziamo dal principio. Con la pratica e la costanza, cresciamo e miglioriamo. Col passare del tempo, l'arbitrio morale e le esperienze terrene ci aiutano a diventare più simili al nostro Salvatore mentre lavoriamo con Lui nella sua vigna e seguiamo il suo sentiero dell'alleanza. Gli anniversari, compreso questo bicentenario, mettono in evidenza modelli di restaurazione. Nel celebrare la restaurazione attualmente in corso del Vangelo di Gesù Cristo, ci prepariamo anche per la Pasqua. In entrambe, gioiamo del ritorno di Gesù Cristo. Egli vive, non solo in passato, ma ora. Non solo per alcuni, ma per tutti. Egli venne e viene per guarire chi ha il cuore spezzato, per liberare i prigionieri, per far recuperare la vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi. Siamo tutti noi. Le sue promesse redentrici sono valide a prescindere dal nostro passato, dal nostro presente, dalle nostre preoccupazioni o dal nostro futuro. Domani è la Domenica delle Palme. Le palme sono un simbolo sacro tradizionale per esprimere gioia nel nostro Signore. Le palme fecero parte dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, in cui la gran folla prese dei rami di palme e uscì ad incontrarlo. Nel libro di Apocalisse, coloro che lodano Dio e l'agnello lo fanno vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. Insieme alle vesti di rettitudine e alle corone di gloria, le palme sono incluse nella preghiera dedicatoria del Tempio di Kirtland. Ovviamente, l'importanza della Domenica delle Palme va al di là delle folle che andarono incontro a Gesù con delle palme. La Domenica delle Palme, Gesù entrò a Gerusalemme in modi che i fedeli riconobbero come adempimento delle profezie. Come predetto profeticamente da Zaccaria e dal salmista, nostro Signore entrò a Gerusalemme in sella a un asinello, mentre le folle consapevolmente gridavano «Osanna nei luoghi altissimi!». Osanna significa «salvaci ora». Poi, come adesso, gioiamo «benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno». Una settimana dopo la Domenica delle Palme è la Domenica di Pasqua. Il presidente Russell M. Nelson insegna che Gesù Cristo venne per pagare un debito che non aveva, perché noi avevamo un debito che non potevamo pagare. In effetti, grazie all'espiazione di Cristo, tutti i figli di Dio possono essere salvati mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. A Pasqua cantiamo Alleluia. Alleluia significa lodate il Signore Geova. Il coro dell'Alleluia nel Messia di Handel è un'amata dichiarazione pasquale del fatto che Egli è Re dei Re e Signore dei Signori. Gli avvenimenti sacri, compresi tra la Domenica delle Palme e la Domenica di Pasqua, sono la storia dell'Osanna e dell'Alleluia. Osanna è la nostra supplica a Dio affinché ci salvi. Alleluia esprime la nostra lode al Signore per la speranza della salvezza e dell'esaltazione. Nell'Osanna e nell'Alleluia noi riconosciamo il Gesù Cristo vivente come il cuore della Pasqua e della restaurazione degli ultimi giorni. La restaurazione degli ultimi giorni ha inizio con una teofania, l'apparizione letterale di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo al giovane profeta Joseph Smith. Il profeta Joseph Smith disse: «Se poteste guardare nel cielo per 5 minuti, conoscereste di più di quanto potreste fare leggendo tutto quello che si sia mai scritto sull'argomento. Poiché i cieli sono nuovamente aperti, noi conosciamo e crediamo in Dio, il Padre Eterno e in suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo, la Divinità Celeste». La Domenica di Pasqua, il 3 aprile 1836, agli albori della Restaurazione, il Gesù Cristo vivente apparve alla dedicazione del Tempio di Kirtland. Coloro che lo videro hanno reso testimonianza di Lui tramite contrasti complementari di fuoco e acqua. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, i capelli del capo erano bianchi come la neve pura, il suo volto risplendeva più del brillare del sole, la sua voce era come il suono dello scorrere di grandi acque, sì, la voce di Geova. In quell'occasione il nostro Salvatore dichiarò: «Io sono il primo e l'ultimo, sono colui che vive, sono colui che fu ucciso, io sono il vostro avvocato presso il Padre». Ancora una volta, contrasti complementari, primo e ultimo, vivo e ucciso, egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, l'autore e il perfezionatore della nostra fede. In seguito all'apparizione di Gesù Cristo, vennero anche Mosè, Elias ed Elia. Su direttiva divina, questi grandi profeti dell'antichità restaurarono le chiavi e l'autorità del sacerdozio. Pertanto, le chiavi di questa dispensazione sono consegnate nelle mani della sua Chiesa restaurata per benedire tutti i figli di Dio. La venuta di Elia nel Tempio di Kirtland, inoltre, adempì la profezia di Malachia nell'Antico Testamento, secondo cui Elia sarebbe tornato prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. In questo modo, l'apparizione di Elia coincise, seppur non per coincidenza, con la stagione della Pasqua ebraica, la cui tradizione attende con riverenza il ritorno di Elia. Molte famiglie ebree devote preparano un posto per Elia alla loro tavola pasquale. Molte riempiono un calice fino all'orlo per invitarlo e accoglierlo. Inoltre alcune, durante il tradizionale seder di Pasqua, mandano un figlio alla porta, talvolta lasciata socchiusa, per vedere se Elia è fuori in attesa di essere invitato a entrare. In adempimento delle profezie, come parte della promessa restaurazione di tutte le cose, Elia venne come promesso a Pasqua e all'inizio della Pasqua ebraica. Egli portò l'autorità di suggellamento per legare le famiglie in terra e in cielo. Come Moroni insegnò al profeta Joseph, Elia pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri e il cuore dei figli si volgerà ai loro padri. Se così non fosse, proseguì Moroni, la terra intera sarebbe completamente devastata alla venuta del Signore. Lo spirito di Elia, una manifestazione dello Spirito Santo, ci avvicina alle nostre generazioni, passate, presenti e future, grazie alle nostre genealogie, alle nostre storie e al servizio che rendiamo nel Tempio. Ricordiamo anche brevemente che cosa significa la Pasqua. La Pasqua ricorda la liberazione dei figli di Israele da 400 anni di schiavitù. Il libro di Esodo racconta che questa liberazione giunse dopo le piaghe delle rane, delle zanzare, delle mosche, la morte del bestiame, ulcere, pustole, grandine e fuoco, locuste e fitte tenebre. L'ultima piaga minacciava la morte dei primogeniti del paese, ma non del casato di Israele, a patto che esse mettessero il sangue di un agnello primogenito senza difetto sugli stipiti delle loro porte. L'angelo della morte passò accanto alle case segnate con il sangue simbolico dell'agnello. Questo passare accanto o passare oltre rappresenta la vittoria finale di Gesù Cristo sulla morte. Invero, Il sangue espiatorio dell'agnello di Dio dà al nostro buon pastore il potere di radunare il suo popolo in tutti i luoghi e in tutte le circostanze nella sicurezza del suo gregge da entrambi i lati del velo. È degno di nota il fatto che il Libro di Mormon descrive il potere e la risurrezione di Cristo, l'essenza della Pasqua, in termini di due restaurazioni. Primo, la risurrezione comprende la restaurazione fisica della nostra forma corretta e perfetta. Ogni membro e giuntura non si perderà neppure un capello del capo. Questa promessa dà speranza a chi ha perso degli arti, a chi ha perso la capacità di vedere, di udire o di camminare, o a coloro che vengono ritenuti senza speranza perché colpiti da malattie croniche, malattie mentali o abilità ridotte. Egli ci trova, egli ci rende integri. Una seconda promessa della Pasqua e dell'espiazione del nostro Signore è che spiritualmente ogni cosa sarà restituita al suo proprio ordine. Questa restaurazione spirituale rispecchia le nostre opere e i nostri desideri. Come pane sulle acque, restituisce ciò che è bene, retto, giusto e misericordioso. Non c'è da sorprendersi che il profeta Alma usi la parola restaurare 22 volte nell'esortarci ad agire con giustizia, giudicare rettamente e fare continuamente il bene. Poiché Dio stesso espia per i peccati del mondo, l'espiazione del Signore può sanare non soltanto ciò che è stato, ma ciò che può essere. Poiché conosce le nostre pene, afflizioni, infermità, le nostre tentazioni di ogni specie, egli può, con misericordia, soccorrerci nelle nostre infermità. Poiché Dio è un Dio perfetto e giusto, e anche un Dio misericordioso, il piano di misericordia può placare le richieste della giustizia. Noi ci pentiamo e facciamo tutto ciò che possiamo. Egli ci circonda eternamente nelle braccia del suo amore. Oggi celebriamo la restaurazione e la risurrezione. Gioisco insieme a voi della restaurazione attualmente in corso della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Allo stesso modo in cui ebbero inizio nella primavera di 200 anni fa, la luce e la rivelazione continuano a scaturire tramite il profeta vivente del Signore e la sua Chiesa chiamata col suo nome, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e tramite la rivelazione e l'ispirazione personali mediante il dono divino dello Spirito Santo. Con voi, in questo periodo di Pasqua, rendo testimonianza di Dio, il nostro Padre Eterno e del suo Figlio diletto, il Gesù Cristo vivente. Uomini mortali sono stati crudelmente crocifissi e in seguito sono risorti, ma soltanto il Gesù Cristo vivente, nella sua forma risorta, perfetta, porta ancora i segni della crocifissione nelle sue mani, nei suoi piedi e nel suo fianco. Soltanto Lui può dire: «T'ho scolpita sulle palme delle mie mani». Soltanto Lui può dire: «Io sono colui che fu innalzato. Sono Gesù che fu crocifisso. Sono il Figlio di Dio». Come la piccola Ivy e il suo violino, noi, come Chiesa e come singoli, siamo ancora agli inizi, sotto certi aspetti. Invero, le cose che occhio non ha vedute, che orecchio non ha udite, e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. In questo periodo possiamo imparare molto riguardo alla bontà di Dio e al nostro potenziale divino di far crescere in noi l'amore di Dio se lo cerchiamo e ci aiutiamo l'un l'altro. In modi nuovi e in nuovi luoghi possiamo fare e diventare linea su linea, gentilezza su gentilezza, individualmente e insieme. Cari fratelli e care sorelle di ogni dove, quando ci incontriamo e impariamo insieme, la vostra fede e la vostra bontà mi riempiono di un sentimento d'avventura e di gratitudine evangeliche. La vostra testimonianza e il vostro viaggio evangelico arricchiscono la mia testimonianza e il mio viaggio evangelico. Le vostre preoccupazioni e gioie, il vostro amore per la famiglia di Dio e per la comunità di santi e la vostra comprensione vissuta della verità e della luce restaurate, accrescono la mia pienezza del Vangelo restaurato, che ha al centro il Gesù Cristo vivente. Insieme confidiamo, dicendo: con le nubi e con il sole, resta con me, Signore. Unitamente sappiamo, grazie ai fardelli, alle preoccupazioni, di poter contare le nostre numerose benedizioni. Nei dettagli quotidiani, nelle cose piccole e semplici, possiamo vedere e avverare.
Sono grata di essere qui. Quando ho saputo che avrei avuto la possibilità di parlarvi, mi sono sentita molto emozionata e molto umile. Ho passato molto tempo a pensare a ciò che potevo dire. Spero che lo Spirito vi parli direttamente tramite il mio messaggio. Nel libro di Mormon, prima di morire, lei impartisce a ciascuno dei suoi figli una benedizione che li aiuta a vedere i loro punti di forza e il loro potenziale eterno. Sono la figlia più giovane di 8 figli e da un anno ormai sono l'unica in casa con i miei genitori. Non avere i miei fratelli e le mie sorelle vicini o non avere sempre qualcuno con cui parlare è stato difficile per me. Ci sono state notti in cui mi sono sentita molto sola. Sono grata per i miei genitori che hanno fatto del loro meglio per aiutarmi, come quella volta in cui mio padre si è offerto di darmi una benedizione di conforto in un momento particolarmente difficile. Dopo la benedizione le cose non sono cambiate subito, ma ho potuto provare la pace e l'amore che provenivano dal mio Padre Celeste e da mio padre. Mi considero benedetta dall'avere un padre degno, che può darmi una benedizione del sacerdozio ogni volta che ne ho bisogno, che mi aiuta a vedere i miei punti di forza e il mio potenziale eterno, proprio come fece lei quando benedisse i suoi figli. A prescindere dalle vostre circostanze, potete sempre avere accesso alle benedizioni del sacerdozio tramite familiari, amici, fratelli ministranti, dirigenti del sacerdozio e un Padre Celeste che non vi abbandonerà mai. Potete ricevere le benedizioni del sacerdozio. L'anziano Andersen ha detto: le benedizioni del sacerdozio sono infinitamente più grandi di colui a cui viene chiesto di amministrare tale dono. Se siamo degni, le ordinanze del sacerdozio arricchiscono la nostra vita. Non esitate a chiedere una benedizione quando avete bisogno di una guida supplementare. È nei momenti difficili che abbiamo più bisogno che lo Spirito ci aiuti. Nessuno è perfetto e tutti affrontiamo delle avversità. Alcuni di noi possono soffrire a causa dell'ansia, della depressione, di una dipendenza o perché provano sentimenti di inadeguatezza. Le benedizioni del sacerdozio possono aiutarci a superare queste difficoltà e a ricevere pace mentre andiamo avanti verso il domani. Spero che ci sforzeremo di vivere in modo degno e di ricevere queste benedizioni. Un altro modo in cui il sacerdozio ci benedice è mediante le benedizioni patriarcali. Ho imparato a leggere la mia benedizione patriarcale ogni volta che mi sento triste o sola. Questa benedizione mi aiuta a vedere il mio potenziale e il piano specifico che Dio ha per me. Mi dà conforto e mi aiuta a vedere oltre la mia prospettiva terrena. Mi ricorda i miei doni e le benedizioni che riceverò se vivrò degnamente. Mi aiuta anche a ricordare e a sentirmi sicura che Dio mi darà le risposte e mi aprirà le porte proprio al momento giusto, quando ne avrò più bisogno. La benedizione patriarcale ci aiuta a prepararci a tornare a vivere con il nostro Padre Celeste. So che le benedizioni patriarcali provengono da Dio, possono aiutarci a trasformare le nostre debolezze in punti di forza. Non si tratta del messaggio di un indovino. Queste benedizioni ci dicono ciò che abbiamo bisogno di ascoltare. Sono come una leona per ciascuno di noi. Quando lo mettiamo al primo posto e abbiamo fede in Lui, Dio ci guida attraverso il nostro deserto. Proprio come Dio benedisse Joseph Smith con il sacerdozio, in modo che le benedizioni del Vangelo potessero essere restaurate, noi possiamo ricevere le benedizioni del Vangelo nella nostra vita attraverso il sacerdozio. Ogni settimana ci vengono offerti il privilegio e l'opportunità di prendere il sacramento. Grazie a questa ordinanza del sacerdozio possiamo avere sempre con noi lo Spirito, che ha il potere di mondarci e di purificarci. Se sentiamo la necessità di eliminare qualcosa dalla nostra vita, rivolgiamoci a un dirigente fidato che può aiutarci a prendere la giusta strada. I vostri dirigenti possono aiutarvi ad avere accesso al pieno potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Grazie al sacerdozio possiamo possiamo anche ricevere le benedizioni delle ordinanze del Tempio. Da quando sono potuta entrare nel Tempio, mi sono posta l'obiettivo e la priorità di frequentarlo regolarmente. Prendendomi il tempo e facendo i sacrifici necessari per essere più vicina al mio Padre Celeste nella sua Santa Casa, ho avuto la benedizione di ricevere rivelazioni e suggerimenti che mi hanno davvero aiutato nel corso della mia vita. Tramite il sacerdozio possiamo essere edificati, il sacerdozio porta luce nel nostro mondo. L'anziano Hayes ha detto: senza il potere del sacerdozio la terra intera sarebbe completamente devastata, non vi sarebbe luce né speranza, ma soltanto tenebre. Dio fa il tifo per noi, vuole che torniamo a Lui, ci conosce personalmente, conosce ognuno di voi, ci ama, è sempre consapevole di noi e ci benedice anche quando non sentiamo di meritarlo. Lui sa di cosa abbiamo bisogno e quando ne abbiamo bisogno. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Se non avete ancora una testimonianza del sacerdozio, vi esorto a pregare, a chiedere di poterne conoscere da voi stessi il potere, e poi vi esorto a leggere le scritture per udire le parole di Dio. So che se ci sforzeremo di sperimentare il potere del sacerdozio di Dio nella nostra vita, saremo benedetti. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
I know that if we make an effort to experience the power of God's priesthood in our lives, we will be blessed. In the name of Jesus Christ, amen.
Brothers and sisters, I am truly grateful to speak to you.
In questa serata storica sono davvero grato di parlarvi del sacro dono del sacerdozio e del suo potere meraviglioso di benedire i giovani di questa dispensazione. Prego che, nonostante le mie imperfezioni, lo Spirito mi assista nell'insegnare la verità. La prima presidenza ha ricordato ai detentori del sacerdozio di Aaron: state vivendo in un'epoca di grandi possibilità e sfide, un tempo in cui il sacerdozio è stato restaurato. Avete l'autorità di amministrare le ordinanze del sacerdozio di Aaron. Se eserciterete questa autorità degnamente e devotamente, benedirete grandemente la vita di coloro che vi circondano. Come giovani uomini della Chiesa, ci viene anche ricordato che siamo amati figli di Dio e che Lui ha un'opera da farci compiere e noi siamo di ausilio alla sua opera di far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il sacerdozio ha l'autorità di amministrare le ordinanze e le alleanze del Vangelo del Salvatore a coloro che sono degni di riceverle. Tramite queste ordinanze del sacerdozio e alleanze sacre giungono le piene benedizioni dell'espiazione del Salvatore che ci aiutano a realizzare il nostro destino divino. Joseph Smith era un giovane uomo chiamato da Dio a restaurare il Vangelo di Gesù Cristo e a questo scopo gli fu dato il sacerdozio che egli usò per benedire tutta l'umanità. In Dottrina e Alleanze 135 vengono citate molte delle benedizioni che Joseph Smith ha dato ai giovani di questa dispensazione. Si legge: Joseph Smith ha fatto di più, a parte solo Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo di qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto. Egli portò alla luce il libro di Mormon, mandò ai quattro canti della terra la pienezza del Vangelo, portò alla luce le rivelazioni e i comandamenti che compongono dottrine e alleanze, radunò molte migliaia di santi degli ultimi giorni e lasciò una fame e un nome che non possono essere uccisi. Per servire con efficacia, come fece Joseph, dobbiamo essere degni di qualificarci per utilizzare il potere del sacerdozio del Signore. Mentre traducevano il libro di Mormon, Joseph Smith e Oliver Cowdery volevano essere battezzati, ma non detenevano la giusta autorità. Il 15 marzo 1829 si inginocchiarono in preghiera e ricevettero la visita di Giovanni Battista, che conferì loro le chiavi e l'autorità del sacerdozio di Aaron, dicendo: «Su di voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia io conferisco il sacerdozio di Aaron, che detiene le chiavi del ministero degli angeli, del Vangelo di pentimento e del battesimo per immersione per la remissione dei peccati». Ci viene data l'opportunità di ministrare come angeli, di predicare il Vangelo in tutti i continenti della terra, di aiutare le anime a venire a Cristo. Questi atti di servizio ci rendono partecipi di un'opera condivisa con Giovanni Battista, Moroni, Joseph Smith, il presidente Nelson e altri servitori diligenti del Signore. Il nostro servizio nel suo sacerdozio e tramite esso avvicina coloro che si dedicano a seguire e a vivere gli insegnamenti del Signore con precisione. Che per esperienza personale so che può essere difficile mentre affrontiamo le sfide della giovinezza. Tuttavia, unirci a questi servitori del Signore nell'adempimento della sua opera ci aiuterà a essere più forti davanti alle tentazioni e agli inganni dell'avversario. Voi potete essere un faro di luce per tutte quelle persone che mancano di fiducia in se stesse. La luce che è in voi brillerà in modo così vivido che tutti coloro con cui interagirete saranno benedetti semplicemente dall'essere in vostra compagnia. A volte potrebbe essere difficile riconoscere la presenza dei nostri compagni spirituali, ma sono grato di sapere che sono un membro di un quorum fedele del sacerdozio con cui posso collaborare per avvicinarmi a Cristo. Insieme ai nostri amici e familiari, lo Spirito Santo è uno dei nostri compagni più leali e affidabili. Tuttavia, per avere costantemente con noi la sua compagnia, dobbiamo fare in modo di trovarci in luoghi e situazioni in cui lui voglia essere presente. Questo può iniziare dalle nostre case, mentre ci adoperiamo per renderle un luogo santo, partecipando ogni giorno allo studio delle scritture e alla preghiera familiari. E ancora più importante, studiando le scritture e pregando per conto nostro. Quest'anno mi si è presentata un'opportunità che mi ha entusiasmato e allo stesso tempo reso umile, aiutare la mia sorellina, Ocean, ad avanzare sul sentiero dell'alleanza accettando l'invito di essere battezzata, soddisfacendo così uno dei requisiti necessari per entrare nel Regno Celeste. Ha posticipato di un mese il suo battesimo per aspettare che fosse ordinato sacerdote, per concedermi il privilegio di celebrare l'ordinanza, mentre le nostre sorelle hanno avuto il privilegio di ricevere dal sacerdozio l'incarico di fungere da testimoni. In piedi ai lati opposti del fonte e pronti per entrare nell'acqua, ho notato la sua emozione che uguagliava la mia e mi sono sentito unito a lei vedendo che stava prendendo la decisione giusta. Questa opportunità di esercitare il sacerdozio ha fatto sì che io fossi più meticoloso e meno superficiale nel vivere il Vangelo. Per prepararmi, quella settimana sono andato al Tempio ogni giorno, con l'aiuto di mia madre, di mia nonna e di mia sorella, per celebrare i battesimi per i morti. Questa esperienza mi ha insegnato molto sul sacerdozio e sul modo in cui posso esercitarlo degnamente. So che tutti i detentori del sacerdozio possono provare le stesse cose che ho provato io, se seguono l'esempio di Nefi, di andare e fare. Non possiamo stare con le mani in mano e aspettare che il Signore ci impieghi nella sua grande opera. Non dobbiamo stare ad aspettare che siano coloro che hanno bisogno di aiuto a cercarci. È nostra responsabilità, come detentori del sacerdozio, di stare come testimoni di Dio ed esserne un esempio. Se stiamo facendo delle scelte che ci impediscono di avanzare nel nostro progresso eterno, dobbiamo cambiare adesso. Satana farà del suo meglio per tenerci in uno stato carnale alla ricerca del semplice piacere, ma io so che se ci impegniamo, se cerchiamo coloro che ci sostengono e se ci pentiamo ogni giorno, le benedizioni che ne scaturiranno saranno incredibili e la nostra vita cambierà per sempre mentre ci spingiamo innanzi sul sentiero dell'alleanza. So che questa è la vera Chiesa e che il sacerdozio è organizzato esattamente come il Signore voleva che fosse, al fine di preparare il mondo per il suo ritorno. So che Joseph Smith è stato il profeta della restaurazione e che il presidente Russell M. Nelson è il nostro profeta vivente oggi. Invito tutti noi a studiare la vita di questi meravigliosi detentori del sacerdozio e a cercare di migliorarci giornalmente, così da essere pronti a incontrare il nostro Creatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. That President Nelson is our living prophet today. I invite all of us to study the lives of these great priesthood holders and seek to improve ourselves daily so we can be ready to meet our Maker. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Dear wonderful sisters and brothers, it is a delight to be.
Cari fratelli e sorelle, è davvero meraviglioso essere qui con voi questa sera. Ovunque vi troviate, voglio mandare un abbraccio a tutte le mie sorelle e una grande stretta di mano a tutti i miei fratelli. Siamo unite nel lavoro del Signore. Quando pensiamo ad Adamo ed Eva, il nostro pensiero va alla loro vita idilliaca nel giardino di Eden. Immagino che il clima fosse perfetto e che frutta e verdura deliziose crescessero a portata di mano. Dal momento che questo era un nuovo mondo per loro, c'era molto da scoprire. Ogni giornata era interessante, poiché veniva trascorsa a contatto con la vita animale ed esplorandone le bellezze. Essi avevano anche ricevuto dei comandamenti a cui obbedire e verso i quali ebbero approcci diversi, il che fu causa di qualche ansia e confusione iniziali. Tuttavia, allorché presero delle decisioni che cambiarono per sempre la loro vita, impararono a lavorare insieme e divennero uniti nel compiere i propositi che Dio aveva per loro e per tutti i suoi figli. Immaginatevi ora questa stessa coppia nella vita terrena. Dovevano faticare per procurarsi il cibo e affrontavano problemi difficili che potevano essere superati solo consultandosi e pregando insieme. Immagino che a volte avessero opinioni diverse su come affrontare quelle difficoltà. Tuttavia, grazie alla caduta, avevano imparato che era indispensabile agire in unità e amore. Nelle lezioni ricevute da fonti divine erano stati istruiti sul piano di salvezza e sui principi del Vangelo di Gesù Cristo che lo rendono realizzabile. Poiché comprendevano che il loro scopo terreno e il loro obiettivo eterno erano identici, trovarono appagamento e successo nell'imparare a lavorare insieme in amore e rettitudine. Quando ebbero dei figli, Adamo ed Eva insegnarono loro ciò che avevano appreso dai messaggeri celesti. Erano concentrati ad aiutarli a comprendere e ad abbracciare quei principi che li avrebbero resi felici in questa vita e che li avrebbero preparati a ritornare ai loro genitori celesti dopo aver accresciuto le loro capacità e dimostrato la loro obbedienza a Dio. Adamo ed Eva impararono ad apprezzare i loro diversi punti di forza e si sostennero nella loro opera di importanza eterna. Col trascorrere del tempo, la chiarezza degli ispirati contributi interdipendenti degli uomini e delle donne è stata oscurata dalla disinformazione e dalle incomprensioni. Nel periodo compreso tra gli inizi nel giardino di Eden e oggi, l'avversario, nel suo tentativo di conquistare le nostre anime, ha riscosso successo nel dividere gli uomini e le donne. Lucifero sa che se riesce a minare l'unità tra gli uomini e le donne, se riesce a confonderci sul nostro valore divino e sulle nostre responsabilità legate alle alleanze, sarà in grado di distruggere le famiglie, che sono le unità fondamentali dell'eternità. Satana incita a fare confronti per creare sentimenti di superiorità o di inferiorità, nascondendo la verità eterna secondo cui le differenze innate tra uomini e donne sono doni di Dio e sono ritenute ugualmente preziose. Egli ha tentato di sminuire il contributo delle donne sia in famiglia sia nella società, riducendo così la loro edificante influenza benefica. Il suo obiettivo è stato quello di fomentare una lotta di potere a scapito della celebrazione dei contributi unici dati da uomini e donne che si completano a vicenda e che contribuiscono all'unità. Perciò, nel corso degli anni e in tutto il mondo, è venuta meno la comprensione dei contributi e delle responsabilità divinamente interdipendenti, seppur differenti, delle donne e degli uomini. In molte società le donne sono divenute sottomesse agli uomini, invece che soci alla pari, limitate a un ristretto campo di azione. Durante quei periodi bui il progresso spirituale è andato languendo. Poca era la luce spirituale che riusciva a penetrare le menti e i cuori immersi in tradizioni di predominio. Ma poi, quando all'inizio della primavera del 1820 Dio Padre e suo figlio Gesù Cristo apparvero al giovane Joseph Smith in quel sacro bosco nello stato di New York, la luce del Vangelo restaurato risplendette più brillante del sole. Questo evento diede inizio a una profusione di rivelazione dal cielo. L'autorità del sacerdozio di Dio fu uno dei primi elementi della Chiesa originale di Cristo a essere restaurato. Con il dispiegarsi della restaurazione, gli uomini e le donne hanno iniziato a rendersi conto dell'importanza e del potenziale di lavorare come soci, autorizzati e diretti da lui in questa sacra opera. Nel 1842, quando le donne della Chiesa desiderarono creare un gruppo ufficiale per contribuire all'opera, il presidente Joseph Smith si sentì ispirato a organizzarle sotto il sacerdozio, secondo lo schema del sacerdozio. Egli disse: "Giro la chiave in vostro favore, nel nome di Dio, questo è l'inizio di giorni migliori." E da quel momento, gradualmente in tutto il mondo hanno iniziato a presentarsi nuove opportunità per le donne. Questa nuova organizzazione della Chiesa per le donne, chiamata Società di Soccorso, era diversa da qualsiasi altra organizzazione femminile dell'epoca, poiché era stata stabilita da un profeta che agiva con l'autorità del sacerdozio per conferire alle donne autorità, responsabilità sacre e posizioni ufficiali all'interno della Chiesa. Dai giorni del profeta Joseph Smith fino ai nostri, la restaurazione ha portato alla luce il fatto che l'autorità e il potere del sacerdozio sono necessari per aiutare sia gli uomini che le donne ad assolvere le loro responsabilità divinamente stabilite. Recentemente ci è stato insegnato che le donne messe a parte sotto la direzione di un detentore delle chiavi del sacerdozio agiscono nelle proprie chiamate con l'autorità del sacerdozio. A ottobre del 2019 il profeta ha insegnato che le donne che hanno ricevuto l'investitura nel tempo posseggono il potere del sacerdozio nella loro vita e nella loro casa, se rispettano le sacre alleanze che hanno stipulato con Dio. Il presidente ha spiegato che i cieli sono tanto aperti per le donne investite dal potere di Dio che proviene dalle loro alleanze del sacerdozio, quanto lo sono per gli uomini che detengono il sacerdozio. Poi ha incoraggiato ogni sorella ad attingere liberalmente al potere del Salvatore per aiutare la sua famiglia e gli altri a cui vuole bene. Che cosa significa questo per voi e per me? In che modo comprendere l'autorità e il potere del sacerdozio cambia la nostra vita? Una delle chiavi è capire che quando donne e uomini lavorano insieme ottengono molto di più di quanto otterrebbero lavorando separati. I nostri ruoli sono complementari anziché competitivi. Anche se non sono ordinate a un ufficio del sacerdozio, le donne sono benedette con il suo potere quando rispettano le loro alleanze e agiscono con l'autorità del sacerdozio quando vengono messe a parte per un incarico. In una bella giornata di agosto ho avuto il privilegio di parlare con il presidente Nelson. A Harmony, in Pennsylvania, nella casa ricostruita di Emma e Joseph Smith. Mentre conversavamo, il profeta mi ha detto questo.
Presidente, uno degli aspetti più importanti di cui mi rammento quando vengo in questo sito della restaurazione del sacerdozio è l'importante ruolo svolto dalle donne nella restaurazione. Quando Joseph iniziò a tradurre il libro di Mormon, chi si occupò della trascrizione? Beh, un po' fu lui. Ma solo in minima parte. Poi subentrò Emma. E poi pensò a quando Joseph andò nei boschi a pregare vicino a casa sua a Palmyra, nello stato di New York. Dove andò? Nel bosco sacro. Perché andò lì? Perché e dove si recava sua madre quando voleva pregare? Queste sono due delle donne che ebbero dei ruoli chiave nella restaurazione del sacerdozio e nella restaurazione della Chiesa. Senza dubbio possiamo affermare che oggi le nostre mogli sono importanti.
Come Emma, Lucy e Joseph, noi siamo più efficaci quando siamo disposti a imparare l'uno dall'altro e siamo uniti nel nostro obiettivo di diventare discepoli di Cristo e di aiutare gli altri lungo quel sentiero. Ci è stato insegnato che il sacerdozio benedice la vita dei figli di Dio in modi innumerevoli, nelle chiamate ecclesiastiche, nelle ordinanze del Tempio, nei rapporti familiari e nel ministero personale. Le donne e gli uomini della Chiesa si spingono innanzi con il potere e l'autorità del sacerdozio. Questa interdipendenza tra uomini e donne nel compiere l'opera di Dio riveste un'importanza centrale nel Vangelo di Gesù Cristo, restaurato tramite il profeta Joseph Smith. L'unità è essenziale per l'opera divina che abbiamo il privilegio e l'incarico di compiere, ma non si ottiene per caso. Ci vogliono impegno e tempo per consultarsi, per ascoltarsi, per comprendere i punti di vista dell'altro e per parlare delle proprie esperienze. Ma procedere in questo modo porta a decisioni più ispirate. Sia nelle responsabilità domestiche che in quelle ecclesiastiche, siamo benedetti dal potere e dall'autorità del sacerdozio di Dio, nei nostri ruoli diversi ma complementari. Che forma prende oggi questa collaborazione nella vita delle donne dell'Alleanza? Lasciate che vi faccia un esempio. Alison e John collaboravano in un modo unico, disputavano gare di tandem. Per riuscire a gareggiare, i due ciclisti devono essere in armonia, devono inclinarsi nella stessa direzione al momento giusto. Uno non può prevalere sull'altro, ma devono comunicare chiaramente e ciascuno deve fare la sua parte. Il capitano ha il controllo su quando frenare e quando alzarsi. Chi sta dietro deve fare attenzione a quello che accade ed essere pronto ad aumentare la potenza o a rallentare. Devono sostenersi per fare progressi e raggiungere il loro obiettivo. Alison ha spiegato: all'inizio chi sedeva nella posizione del capitano diceva alzarsi e frenare. Dopo un po' la persona seduta dietro ha imparato a capire quando il capitano stava per alzarsi o per frenare e non è stato più necessario dirlo. Abbiamo imparato a essere in sintonia con l'altro e a capire quando era in difficoltà e compensare di conseguenza. In pratica si tratta di fidarsi e di lavorare insieme. John e Allison erano uniti non solo quando andavano in bicicletta, ma anche nel loro matrimonio. Ciascuno desiderava la felicità dell'altro più della propria. Ciascuno cercava il bene dell'altro e lavorava per superare le proprie mancanze. Facevano a turno nel condurre, nel compensare, dando di più quando l'altro era in difficoltà. Ciascuno riteneva preziosi i contributi dell'altro e, unendo i loro talenti e le loro risorse, trovavano soluzioni alle loro difficoltà. Sono davvero legati grazie a un amore come quello di Cristo. Imparare a essere in sintonia con lo schema divino del lavoro, del lavorare insieme in unità, è fondamentale in quest'epoca in cui siamo circondati da messaggi di egoismo. Le donne posseggono doni divini peculiari e hanno ricevuto responsabilità uniche, che però non sono più importanti né meno di quelli degli uomini. Tutti sono concepiti per e necessari all'attuazione del piano del Padre Celeste, che prevede di offrire a ciascuno dei suoi figli le migliori opportunità per realizzare il proprio potenziale divino. Oggi abbiamo bisogno di donne con il coraggio e la visione di nostra madre Eva, che si uniscano ai loro fratelli nel portare anime a Cristo. Gli uomini devono diventare veri soci invece di supporre di essere gli unici responsabili o di agire come finti soci mentre le donne compiono la gran parte del lavoro. Le donne devono essere disposte a farsi avanti e prendere il posto che spetta loro di diritto e di cui c'è bisogno, come soci invece che fare tutto da sole o aspettare che venga loro detto cosa fare. Considerare le donne come compartecipanti indispensabili non significa creare parità, ma comprendere verità dottrinali. Invece di istituire un programma perché ciò avvenga, possiamo lavorare per valorizzare le donne come fa Dio. Siamo pronti? Ci sforzeremo di superare i pregiudizi culturali e abbracceremo invece i modelli e le pratiche divine basate su dottrina fondamentale. Il presidente Nelson ci invita a camminare mano a mano nella mano in questa sacra opera per preparare il mondo per la seconda venuta del Signore. Facendolo impareremo a valorizzare i contributi in ogni persona e ad accrescere l'efficacia con cui adempiamo i nostri ruoli divini. Sentiremo una gioia più grande di quanto abbiamo mai provato. Possa ognuno di noi scegliere di raggiungere l'unità nella maniera ispirata del Signore per contribuire all'avanzare della sua opera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you for these inspired and
grazie per questa ispirazione e questo bel messaggio. La congregazione si riunirà al coro per cantare Sono un figlio di Dio. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà poi il mio privilegio di parlarvi.
Questa è la 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
miei cari fratelli e mie care sorelle, sono grato di essere qui con voi in questa conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, invitandoci a riflettere sul modo in cui la restaurazione della Chiesa del Signore, operata da Lui in quest'ultima dispensazione, abbia benedetto noi e i nostri cari. Il presidente Russell M. Nelson ha promesso che sarebbe stata un'esperienza non solo memorabile, ma indimenticabile. Per me è stata memorabile e sono sicuro che lo sia stata anche per voi. Che sia indimenticabile dipende da ciascuno di noi. Questo per me è importante, perché l'essermi preparato per questa conferenza mi ha cambiato in un modo che voglio sia duraturo. Lasciate che mi spieghi. La mia preparazione mi ha portato a un documento che descrive un evento della restaurazione. Avevo letto molte volte a riguardo, ma per me è sempre stato il resoconto di un'importante riunione che coinvolse Joseph Smith, il profeta della restaurazione. Ma questa volta, nel racconto, ho visto come il Signore guida noi, i Suoi discepoli, nella Sua Chiesa. Ho visto cosa significa per noi mortali essere guidati dal Salvatore del mondo, il Creatore, che conosce ogni cosa passata, presente e futura. Egli ci insegna passo dopo passo e ci guida senza mai costringerci. La riunione che sto descrivendo è stata un momento cruciale della restaurazione. È stata una riunione domenicale tenuta il 3 aprile 1836 nel Tempio di Kirtland, in Ohio, 7 giorni dopo la sua dedicazione. Joseph Smith descrisse questo maestoso momento della storia del mondo in maniera semplice. Gran parte del suo resoconto si trova nella sezione 110 di Dottrine e Alleanze. Nel pomeriggio ho aiutato gli altri presidenti a distribuire la cena del Signore alla Chiesa, ricevendola dai 12, che avevano il privilegio di officiare oggi al Sacro Tavolo. Dopo aver compiuto questo servizio per i miei fratelli, mi ritirai nel pulpito poiché i veli erano stati calati e mi chinai con Oliver Cowder in solenne e silenziosa preghiera. Dopo esserci rialzati dalla preghiera, la seguente visione si aprì davanti ad entrambi. Il velo fu tolto dalla nostra mente e gli occhi della nostra comprensione furono aperti. Noi vedemmo il Signore che stava sul parapetto del pulpito dinanzi a noi e sotto i suoi piedi c'era un pavimento lavorato di oro puro, di colore simile all'ambra. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. I capelli del capo erano bianchi come la neve pura. Il suo volto risplendeva più del brillare del sole e la sua voce era come il suono dello scorrere di grandi acque. Sì, la voce di Geova che diceva: «Io sono il primo e l'ultimo, sono colui che vive, sono colui che fu ucciso. Io sono il vostro avvocato presso il Padre. Ecco, i vostri peccati vi sono perdonati, voi siete puri dinanzi a me. Alzate dunque il capo e gioite. Che il cuore dei vostri fratelli gioisca e gioisca il cuore di tutto il mio popolo che ha costruito con le sue forze questa casa al mio nome. Poiché ecco, io ho accettato questa casa e qui vi sarà il mio nome e in questa casa mi manifesterò al mio popolo in misericordia. Sì, apparirò ai miei servitori e parlerò loro con la mia voce se il mio popolo rispetterà i miei comandamenti e non profanerà questa santa casa. Sì, il cuore di migliaia e di decine di migliaia gioirà grandemente in conseguenza delle benedizioni che saranno riversate e dell'investitura con la quale i miei servitori sono stati investiti in questa casa. E la fama di questa casa si diffonderà in paesi stranieri, e questo è il principio delle benedizioni che saranno riversate sulla testa del mio popolo. Così sia. Amen. Dopo che questa visione si chiuse, i cieli ci furono di nuovo aperti. Dinanzi a noi apparve Mosè e ci consegnò le chiavi del raduno di Israele dalle 4 parti della terra e per condurre le 10 tribù dal paese del nord. Dopo di questo apparve Elias e consegnò la dispensazione del Vangelo di Abramo, dicendo che in noi e nella nostra posterità tutte le generazioni dopo di noi sarebbero state benedette. Dopo che questa visione fu chiusa, un'altra visione grande e gloriosa si spalancò davanti a noi, poiché Elia, il profeta, che fu portato in cielo senza gustare la morte, stette dinanzi a noi e disse: «Ecco, è pienamente arrivato il tempo di cui fu detto per bocca di Malachia, il quale attestò che egli, Elia, sarebbe stato mandato prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore, per volgere il cuore dei padri ai figli e i figli ai padri, per timore che la terra intera sia colpita di maledizione». Perciò le chiavi di questa dispensazione sono consegnate nelle vostre mani, e da questo potete sapere che il giorno grande e terribile del Signore è vicino, sì, alla porta. Avevo letto questo racconto molte volte. Lo Spirito Santo mi aveva confermato che è vero. Ma mentre studiavo e pregavo per prepararmi per questa conferenza, sono giunto a vedere più chiaramente il potere del Signore nel guidare nel dettaglio i Suoi discepoli nella Sua opera. 7 anni prima che Mosè consegnasse a Joseph le chiavi del raduno di Israele nel Tempio di Kirtland, Joseph aveva appreso dal frontespizio del Libro di Mormon che il suo scopo era che fosse mostrato al rimanente del casato di Israele, perché possano conoscere le alleanze del Signore e che non sono rigettati per sempre. Nel 1831 il Signore disse a Joseph che il raduno di Israele sarebbe cominciato a Kirtland, e di là a Kirtland chiunque vorrà se ne andrà fra tutte le nazioni, poiché Israele sarà salvata e la condurrò. Sebbene per radunare Israele fosse necessaria l'opera missionaria, il Signore disse ai 12, che divennero alcuni dei nostri primi missionari, «Ricordate che non dovrete recarvi in altre nazioni finché non avrete ricevuto la vostra investitura». Sembra che il Tempio di Kirtland fosse importante nel piano progressivo del Signore per almeno 2 motivi. Primo, Mosè aspettò che il Tempio fosse completato per restaurare le chiavi del raduno di Israele. E secondo, il presidente Joseph Fielding Smith insegnò che il Signore comandò ai santi di costruire un Tempio, il Tempio di Kirtland, in cui egli potesse rivelare le chiavi dell'autorità e dove gli apostoli potessero essere dotati e preparati per potare la sua vigna per l'ultima volta. Sebbene nel Tempio di Kirtland l'investitura del Tempio non fosse impartita così come la conosciamo noi oggi, in adempimento della profezia, le ordinanze preparatorie del Tempio cominciarono ad essere presentate lì, insieme a un'effusione di manifestazioni spirituali che armarono coloro che erano stati chiamati in missione con la promessa di essere investiti di potere dall'alto, che portò a un grande raduno tramite l'opera missionaria. Dopo che le chiavi del raduno di Israele furono consegnate a Joseph Smith, il Signore ispirò il profeta a mandare in missione i membri dei 12. Studiando, mi è parso evidente che il Signore avesse preparato nel dettaglio la via affinché i 12 andassero in missione all'estero, dove delle persone erano state preparate per credere e sostenerli. Con il tempo e tramite loro, in migliaia sarebbero stati portati nella Chiesa restaurata del Signore. Secondo i documenti in nostro possesso, si stima che durante le 2 missioni dei 12 nelle isole britanniche furono battezzate tra le 7.500 e le 8.000 persone. Questo pose le basi per l'opera missionaria in Europa e alla fine del XIX secolo circa 90.000 persone si erano radunate in America, la maggior parte delle quali provenienti dalle isole britanniche e dalla Scandinavia. Il Signore aveva ispirato Joseph Smith e quei fedeli missionari che si misero all'opera per ottenere un raccolto che all'epoca dovette sembrar loro superiore alle loro capacità, ma il Signore con la sua preveggenza e preparazione perfette lo aveva reso possibile. Ricordate il linguaggio apparentemente semplice e quasi poetico della sezione 110 di Dottrina e Alleanze? Ecco, è pienamente arrivato il tempo di cui fu detto per bocca di Malachia, il quale attestò che egli, Elia, sarebbe stato mandato prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore, per volgere il cuore dei padri ai figli e i figli ai padri, per timore che la terra intera sia colpita di maledizione. Perciò le chiavi di questa dispensazione sono consegnate nelle vostre mani, e da questo potete sapere che il giorno grande e terribile del Signore è vicino, sì, alla porta. Attesto che il Signore vide lontano nel futuro e vide come ci avrebbe guidati per aiutarlo a adempiere i suoi propositi negli ultimi giorni. Molti anni fa, quando servivo nel vescovato presiedente, fui incaricato di supervisionare il gruppo di designer e sviluppatori che ha creato quello che chiamiamo Family Search. Coscientemente dico che ne ho supervisionato la creazione e non che l'ho diretta. Molte persone eccezionali lasciarono altri tipi di carriere per venire a costruire ciò che il Signore voleva. La prima presidenza aveva fissato l'obiettivo di ridurre la duplicazione delle alleanze. La loro preoccupazione maggiore risiedeva nel fatto che non si poteva sapere se le ordinanze di una persona erano già state celebrate. Per anni, o per quello che mi sembrarono anni, la prima presidenza mi ha chiesto «Quando finirete?» Con la preghiera, lo zelo e il sacrificio personale di persone estremamente capaci, il compito fu portato a termine. È successo passo dopo passo. Il primo compito era di rendere Family Search facile da usare per chi non era esperto di computer. Vennero fatti molti cambiamenti e so che continueranno a esserne fatti, perché ogni volta che riusciamo a risolvere un problema ispirato, apriamo la porta a ulteriori rivelazioni che indicano migliorie ugualmente importanti, ma a cui non si è ancora pensato. Ancora oggi Family Search sta diventando ciò di cui il Signore ha bisogno per una parte della sua restaurazione e non solo per evitare la duplicazione delle ordinanze. Il Signore ci permette di apportare dei miglioramenti per aiutare le persone a ottenere un senso di familiarità e perfino di amore per i propri antenati e per completare le loro ordinanze del Tempio. Oggi, poiché sicuramente il Signore sapeva che sarebbe successo, i giovani stanno diventando dei tutor informatici per i loro genitori e per i membri del loro rione. Tutti provano grande gioia nel rendere questo servizio. Lo spirito di Elia sta cambiando il cuore di giovani e vecchi, di figli e genitori, di nonni e nipoti. I templi torneranno a programmare con gioia opportunità di celebrare battesimi e altre sacre ordinanze. Il desiderio di servire i nostri antenati e il legame tra genitori e figli stanno crescendo. Il Signore aveva previsto tutto, lo aveva programmato passo per passo, come ha fatto per altri cambiamenti nella sua Chiesa. Egli ha elevato e preparato persone fedeli che hanno scelto di fare bene cose difficili. È sempre stato amorevolmente paziente nell'aiutarci a imparare linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. Egli è fermo nelle tempistiche dei suoi intenti, eppure garantisce che il sacrificio spesso è, o porta con sé, una benedizione continua che non avevamo previsto. Concludo esprimendo la mia gratitudine per il Signore, colui che ha ispirato il Presidente Nelson a invitarmi a fare un sacrificio per prepararmi per questa conferenza. Ogni ora e ogni preghiera dedicate a questa preparazione hanno portato a una benedizione. Invito tutti coloro che ascoltano questo messaggio o leggono queste parole ad avere fede che il Signore sta guidando la restaurazione del suo Vangelo e la sua Chiesa. Egli cammina dinanzi a noi. Egli conosce il futuro perfettamente. Egli vi invita all'opera. Egli si unisce a voi nell'opera. Egli ha in serbo un piano per il vostro servizio. Egli vi ama. E anche quando sarà un sacrificio, proverete gioia ad aiutare gli altri a elevarsi per essere pronti per la sua venuta. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
He planned for it, step by step, as he has done with other changes in his church. He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continuing blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of His gospel and His church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for His coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is His church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that He loves you, that He has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to Him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Thank you, President Irene.
Ho scelto di parlare ulteriormente del sacerdozio di Dio.
L'argomento già trattato da tre oratori che ci hanno insegnato in che modo il sacerdozio benedice le giovani donne, i giovani uomini e le donne. Il sacerdozio ha un potere divino e un'autorità divina, dato in amministrazione fiduciaria per essere usato per l'opera di Dio a beneficio di tutti i suoi figli. Il sacerdozio non sono coloro che sono stati ordinati a un ufficio del sacerdozio, né coloro che ne esercitano l'autorità. Gli uomini che detengono il sacerdozio non sono il sacerdozio. Se è vero che non dobbiamo riferirci agli uomini che sono stati ordinati definendoli il sacerdozio, è appropriato riferirsi a loro come detentori del sacerdozio. Il potere del sacerdozio esiste sia nella Chiesa sia nell'organizzazione familiare. Tuttavia il potere del sacerdozio e l'autorità del sacerdozio operano diversamente nella Chiesa rispetto a quanto avviene nella famiglia. Tutto ciò è secondo i principi stabiliti dal Signore. Lo scopo del piano di Dio è condurre i suoi figli alla vita eterna. Le famiglie terrene sono essenziali per tale piano. La Chiesa esiste per fornire la dottrina, l'autorità e le ordinanze necessarie per perpetuare i rapporti familiari nelle eternità. Pertanto l'organizzazione familiare e la Chiesa di Gesù Cristo hanno un rapporto di rafforzamento reciproco. Le benedizioni del sacerdozio, quali ad esempio la pienezza del Vangelo, e ordinanze come il battesimo, la confermazione, il ricevimento del dono dello Spirito Santo, l'investitura del Tempio e il matrimonio eterno, sono a disposizione tanto degli uomini quanto delle donne. Il sacerdozio di cui parliamo qui è il sacerdozio di Melchisedec, restaurato agli inizi della restaurazione del Vangelo. Joseph Smith e Oliver Cowdery furono ordinati da Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali si proclamarono in possesso delle chiavi del regno e della dispensazione della pienezza dei tempi. Questi, che avevano un ruolo di preminenza tra gli apostoli, ricevettero tale autorità dal Salvatore in persona. Tutte le altre autorità o tutti gli altri uffici nel sacerdozio sono appendici al sacerdozio di Melchisedec, poiché esso detiene il diritto di presidenza e ha potere e autorità su tutti gli uffici nella Chiesa in tutte le epoche del mondo. Nella Chiesa l'autorità del sacerdozio maggiore, il sacerdozio di Melchisedec, e quella del sacerdozio minore o sacerdozio di Aronne, viene esercitata sotto la direzione di un dirigente del sacerdozio, come un vescovo o un presidente che detiene le chiavi di tale sacerdozio. Per comprendere l'esercizio dell'autorità del sacerdozio nella Chiesa, dobbiamo comprendere il principio delle chiavi del sacerdozio. Le chiavi del regno del sacerdozio di Melchisedec furono conferite da Pietro, Giacomo e Giovanni, ma ciò non completò la restaurazione delle chiavi del sacerdozio. Alcune chiavi del sacerdozio vennero in seguito, dopo la dedicazione del primo tempio di questa dispensazione a Kirtland nell'Ohio. Tre profeti, Mosè, Elias ed Elia, restaurarono le chiavi di questa dispensazione, tra cui le chiavi relative al raduno di Israele e al lavoro svolto nei templi del Signore. L'esempio più noto della funzione delle chiavi è nella celebrazione delle ordinanze del sacerdozio. Un'ordinanza è un atto solenne che indica la stipula di alleanze e la promessa di benedizioni. Nella Chiesa tutte le ordinanze vengono celebrate dietro autorizzazione del dirigente del sacerdozio che detiene le chiavi per quell'ordinanza. Un'ordinanza viene più comunemente ufficiata da persone ordinate a un ufficio nel sacerdozio che agiscono sotto la direzione di colui che detiene le chiavi del sacerdozio. Ad esempio, i detentori dei vari uffici del sacerdozio di Aronne ufficiano nell'ordinanza del sacramento sotto le chiavi e la direzione del vescovo, il quale detiene le chiavi del sacerdozio di Aronne. Lo stesso principio si applica alle ordinanze del sacerdozio in cui le donne ufficiano nel Tempio. Anche se le donne non detengono un ufficio nel sacerdozio, esse celebrano sacre ordinanze del Tempio dietro autorizzazione del Presidente del Tempio, il quale detiene le chiavi per le ordinanze del Tempio. Un altro esempio di autorità del sacerdozio sotto la direzione di chi detiene le chiavi sono gli insegnamenti di uomini e donne chiamati a insegnare il Vangelo, che ciò avvenga nelle classi dei loro rioni di appartenenza oppure sul campo di missione. Altri esempi sono coloro che detengono posizioni di dirigenza nel rione e che esercitano l'autorità del sacerdozio nella loro dirigenza a motivo della loro chiamata e sotto la messa a parte la direzione del dirigente del sacerdozio che detiene le chiavi nel rione o nel palo. Questo è il modo in cui nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni si esercitano l'autorità e il potere del sacerdozio e se ne beneficia. L'autorità del sacerdozio viene esercitata e le sue benedizioni si realizzano anche nelle famiglie di santi degli ultimi giorni. Con famiglia intendo un uomo detentore del sacerdozio e una donna sposati e i loro figli. Includo anche le varianti rispetto al rapporto ideale, come quelle causate dalla morte o dal divorzio. Il principio secondo cui l'autorità del sacerdozio può essere esercitata soltanto sotto la direzione di colui che detiene le chiavi per una data funzione è un principio fondamentale nella Chiesa, ma non si applica all'interno della famiglia. Ad esempio, un padre presiede ed esercita il sacerdozio nella sua famiglia in virtù dell'autorità del sacerdozio che detiene. Non ha bisogno della guida o dell'approvazione di colui che detiene le chiavi del sacerdozio per poter svolgere le sue varie funzioni all'interno della famiglia, che comprendono consigliare i membri della sua famiglia, tenere riunioni di famiglia, impartire benedizioni del sacerdozio alla moglie e ai figli, oppure impartire benedizioni di salute ai membri della famiglia o ad altri. Le autorità della Chiesa istruiscono i membri della famiglia, ma non dirigono l'esercizio dell'autorità del sacerdozio nella famiglia. Lo stesso principio si applica quando un padre è assente e la madre è il capofamiglia. Lei presiede in casa sua e ha un ruolo determinante nel portare il potere e le benedizioni del sacerdozio nella sua famiglia tramite la sua investitura e il suo suggellamento nel Tempio. Sebbene non sia autorizzata a impartire le benedizioni del sacerdozio, che possono essere date soltanto da una persona che detiene un determinato ufficio nel sacerdozio, lei può svolgere tutte le altre funzioni di guida della famiglia. Nel farlo esercita il potere del sacerdozio a beneficio dei figli su cui presiede nella sua posizione di guida nella famiglia. Se i padri magnificassero il loro sacerdozio all'interno della propria famiglia, questo farebbe avanzare la missione della Chiesa tanto quanto qualsiasi altra cosa che potrebbero fare. I padri che detengono il sacerdozio di Melchisedec devono esercitare la loro autorità per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto. Questa norma elevata per l'esercizio di tutta l'autorità del sacerdozio è di grandissima importanza nella famiglia. I detentori del sacerdozio devono anche osservare i comandamenti in modo da avere il potere del sacerdozio per impartire benedizioni ai loro familiari. Devono coltivare relazioni familiari amorevoli in modo che i familiari vogliano chiedere loro delle benedizioni. Inoltre, i genitori devono farsi promotori di più benedizioni del sacerdozio nella famiglia. In queste riunioni della conferenza, mentre cerchiamo un breve rifugio dalle nostre preoccupazioni terrene riguardanti una pandemia devastante, ci sono stati insegnati grandi principi dell'eternità. Esorto ciascuno di noi ad avere l'occhio sano per poter ricevere queste verità dell'eternità, così che il nostro corpo sarà pieno di luce. Nel suo sermone alle folle, riportato nella Bibbia e nel Libro di Mormon, il Salvatore ha insegnato che i corpi mortali possono essere pieni di luce oppure pieni di tenebre. Noi ovviamente vogliamo essere riempiti di luce e il nostro Salvatore ci ha insegnato come possiamo far sì che questo avvenga. Dobbiamo ascoltare i messaggi sulle verità dell'eternità. Egli ha usato l'esempio del nostro occhio, tramite il quale facciamo entrare la luce nel nostro corpo. Se il nostro occhio è sano, in altre parole, se ci stiamo concentrando sul ricevere la luce e la comprensione eterne, egli ha spiegato che il nostro corpo intero sarà pieno di luce. Se invece il nostro occhio è peccaminoso, ovvero se cerchiamo il male e lo facciamo entrare nel nostro corpo, egli ha avvertito che il nostro corpo intero sarà pieno di tenebra. In altre parole, la luce o le tenebre nel nostro corpo dipendono da come vediamo o riceviamo le verità eterne che ci vengono insegnate. Dobbiamo seguire l'invito del Salvatore a cercare le verità dell'eternità e a chiedere di comprenderle. Egli promette che il nostro Padre nei cieli è disposto a insegnare a tutti le verità che cercano. Se noi desideriamo questo e il nostro occhio è sano così da poter ricevere, il Salvatore promette che le verità dell'eternità si apriranno dinanzi a noi. D'altra parte, Satana è ansioso di confondere il nostro pensiero o di sviarci riguardo a questioni importanti come il funzionamento del sacerdozio di Dio. Il Salvatore ha messo in guardia da tali falsi profeti che vengono a voi in abito di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Egli ci ha dato questo criterio per aiutarci a scegliere la verità fra insegnamenti diversi che potrebbero confonderci. Li riconoscerete dai loro frutti, ha insegnato. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né l'albero corrotto produce frutti buoni. Pertanto dovremmo guardare i risultati, i frutti, dei principi che vengono insegnati e dei profeti che li insegnano. Questa è la risposta migliore a molte delle obiezioni che udiamo contro la Chiesa, le sue dottrine, le sue linee di condotta e i suoi dirigenti. Seguite il criterio insegnato dal Salvatore, guardate i frutti, i risultati. Quando pensiamo ai frutti del Vangelo e della Chiesa restaurata di Gesù Cristo, gioiamo per come la Chiesa, nel corso della vita dei suoi membri attuali, sia cresciuta da congregazioni locali nella regione intermontana dell'Ovest americano, fino al punto in cui la maggioranza dei suoi 16 milioni di membri vive in nazioni al di fuori degli Stati Uniti. Con tale crescita abbiamo percepito un incremento della capacità della Chiesa di assistere i propri membri. Noi prestiamo assistenza nell'osservare i comandamenti, nell'assolvere le responsabilità di predicazione del Vangelo restaurato, nel radunare Israele e nel costruire templi in tutto il mondo. Siamo guidati da un profeta, il presidente Russell M. Nelson, la cui guida il Signore ha usato per compiere i progressi che abbiamo percepito durante tutti i 2 anni e più della sua dirigenza. Ora avremo la benedizione di ascoltare il presidente Nelson, che ci insegnerà come continuare in questi tempi difficili a progredire in questa Chiesa di Gesù Cristo restaurata. Rendo testimonianza della verità di queste cose e mi unisco a voi nel pregare per il nostro profeta che ascolteremo ora. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Therefore, we should look to the results, the fruits of principles that are taught and the persons who teach them. That is the best answer to many of the objections we hear against the church and its doctrines and policies and leadership. Follow the test the Savior taught. Look to the fruits, the results. When we think of the fruits of the gospel and the restored Church of Jesus Christ, we rejoice in how the church, in the lifetimes of its living members, has expanded from local congregations in the Intermountain West to where a majority of its more than 16 million members reside in nations other than the United States. With that growth, we have felt increases in the church's capacity to assist its members. We assist in keeping the commandments, in fulfilling responsibilities to preach the restored gospel, in gathering Israel, and in building temples throughout the world. We are led by a prophet, President Russell M. Nelson, whose leadership the Lord has used to achieve the progress we have felt during all of the more than 2 years of his leadership. Now we will be blessed to hear from President Nelson, who will teach us how to further our progress in this restored Church of Jesus Christ in these challenging times. I testify of the truth of these things and join you in praying for our prophet, from whom we will next hear. In the name of Jesus Christ, amen. The concluding speaker for this
l'ultimo
session
oratore
will be our
di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell Nelson. Al termine del suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando Genti, guardate. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Cristina Bifranco, seconda consigliera della presidenza generale della primaria.
Che sessione unica e meravigliosa è stata questa.
Grazie, cari Lodi ed Enzo. Avete rappresentato benissimo le magnifiche giovani donne e i magnifici giovani uomini della Chiesa. Miei cari fratelli e mie care sorelle, oggi abbiamo sentito parlare molto della restaurazione della Chiesa, la stessa Chiesa che il nostro Salvatore Gesù Cristo istituì durante il suo ministero terreno. Questa restaurazione ha avuto inizio esattamente nella primavera di 200 anni fa, quando Dio Padre e suo figlio, Gesù Cristo, sono apparsi al giovane Joseph Smith. 10 anni dopo questa visione trascendente, il profeta Joseph Smith e 5 altri furono chiamati a essere i membri fondatori della Chiesa restaurata del Signore. Da quel piccolo gruppo riunito il 6 aprile 1830 è sorta un'organizzazione globale con più di 16 milioni di membri. Il bene che questa Chiesa compie in tutto il mondo per alleviare le sofferenze umane ed esercitare un influsso benefico sull'umanità è ampiamente noto. Il suo scopo primario, tuttavia, è quello di aiutare gli uomini, le donne e le famiglie a seguire il Signore Gesù Cristo, a osservare i Suoi comandamenti e a qualificarsi per la più grande di tutte le benedizioni, quella della vita eterna con Dio e con i loro cari. Nel commemorare l'evento che diede il via alla restaurazione, è importante ricordare che sebbene riveriamo Joseph Smith come profeta di Dio, questa non è la chiesa di Joseph Smith e neppure la chiesa di Mormon. Questa è la chiesa di Gesù Cristo. Egli ha decretato come deve essere chiamata in modo esatto la sua chiesa, poiché è così che dovrà essere chiamata la mia chiesa negli ultimi giorni, cioè la chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Ho già parlato di una correzione di rotta necessaria nel modo in cui ci riferiamo al nome della Chiesa. Da allora sono state fatte molte cose per attuare questa correzione. Sono molto grato al presidente M. Russell Ballard e all'intero Quorum dei 12 Apostoli, che hanno fatto moltissimo per guidare questi sforzi, così come anche quelli relativi a un'altra iniziativa che annuncerò stasera. I dirigenti e i dipartimenti della Chiesa, gli enti collegati e milioni di membri e altri ora usano il nome corretto della Chiesa. La guida di stile ufficiale della Chiesa è stata rettificata. Il sito internet principale della Chiesa è ora churchofjesuschrist.org. Gli indirizzi per le email, i nomi dei domini e i canali dei social media sono stati aggiornati. Il nostro amato coro è ora The Tabernacle Choir at Temple Square. Abbiamo compiuto questi sforzi straordinari perché, quando rimuoviamo il nome del Signore dal nome della Sua Chiesa, rimuoviamo inavvertitamente Lui quale elemento centrale della nostra adorazione e della nostra vita. Quando al battesimo prendiamo su di noi il nome del Salvatore, ci impegniamo a testimoniare, mediante le nostre parole, i nostri pensieri e le nostre azioni, che Gesù è il Cristo. In passato ho promesso che se avessimo fatto del nostro meglio per ritornare all'utilizzo del nome corretto della Chiesa del Signore, Egli avrebbe riversato il suo potere e le sue benedizioni sul capo dei santi degli ultimi giorni in modi che non abbiamo mai visto. Oggi rinnovo quella promessa. Per aiutarci a ricordare Lui e a identificare la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni come la Chiesa del Signore, siamo lieti di presentare un simbolo che denoterà il posto centrale di Gesù Cristo nella sua Chiesa. Questo simbolo contiene il nome della Chiesa all'interno di una pietra angolare. Gesù Cristo è la pietra angolare principale. Al centro del simbolo si trova una raffigurazione della statua marmorea del Christus di Thor Valsen. Essa ritrae il Signore risorto, vivente, che stende le braccia per abbracciare tutti coloro che verranno a Lui. Simbolicamente, Gesù Cristo si trova sotto un arco. L'arco ci rammenta il Salvatore risorto che uscì dalla tomba il terzo giorno dopo la sua crocifissione.
Questo simbolo dovrebbe risultare familiare a molti, dato che abbiamo identificato per molto tempo il Vangelo restaurato con il Cristo vivente, risorto. Il simbolo verrà ora utilizzato come elemento visivo identificativo per le pubblicazioni ufficiali, le notizie e gli eventi della Chiesa. Ciò rammenterà a tutti che questa è la Chiesa del Salvatore e che tutto quello che facciamo, come membri della sua Chiesa, è incentrato su Gesù Cristo e sul suo Vangelo. Ora, miei cari fratelli e mie care sorelle, domani è la Domenica delle Palme, in cui entriamo nella settimana speciale che culmina con la Pasqua. Come seguaci di Gesù Cristo che vivono in un periodo in cui la pandemia di Covid-19 ha messo il mondo in agitazione, non limitiamoci a parlare di Cristo, né a predicare di Cristo, né a utilizzare un simbolo che rappresenta Cristo. Mettiamo la nostra fede nel Signore Gesù Cristo in azione. Come sapete, i membri della Chiesa osservano la legge del digiuno una volta al mese. La dottrina del digiuno è antica. È stata praticata da eroi biblici sin dagli albori. Mosè, Davide, Esdra, Neemia, Ester, Isaia, Daniele, Gioele e molti altri digiunavano e predicavano il digiuno. Attraverso gli scritti di Isaia, il Signore ha detto: «Il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi». L'Apostolo Paolo esortò i santi di Corinto a darsi al digiuno e alla preghiera. Il Salvatore stesso ha dichiarato che certe cose non escono se non mediante la preghiera e il digiuno. Di recente ho affermato in un video sui social media che come medico e chirurgo ho grande ammirazione per gli operatori sanitari, per gli scienziati e per tutti coloro che stanno lavorando senza posa per ridurre la diffusione del Covid-19. Ora, come presidente della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni e come apostolo di Gesù Cristo, io so che Dio ha ogni potere, ogni saggezza e ogni intelligenza. Egli comprende ogni cosa ed è un essere misericordioso, fino alla salvezza per tutti coloro che si pentiranno e crederanno nel suo nome. Pertanto, durante tempi di profondo sgomento, come quando una malattia raggiunge proporzioni pandemiche, la cosa più naturale per noi è invocare il nostro Padre Celeste e suo Figlio, il Sommo Guaritore, affinché manifestino il loro prodigioso potere di benedire i popoli della terra. Nel mio messaggio video ho invitato tutti a unirsi in digiuno domenica 29 marzo 2020. Molti di voi forse hanno visto il video e si sono uniti al digiuno. Alcuni forse no, ma abbiamo ancora bisogno di aiuto dal cielo. Pertanto, questa sera, miei cari fratelli e mie care sorelle, nello spirito dei figli di Mosia, i quali si dedicarono a lungo alla preghiera e al digiuno, e come parte della nostra conferenza generale di aprile 2020, indico un altro digiuno mondiale. A tutti coloro la cui salute lo consente, dico: digiuniamo, preghiamo e uniamo la nostra fede ancora una volta. Imploriamo in preghiera sollievo da questa pandemia globale. Invito tutti, compresi coloro che non sono della nostra fede, a digiunare e a pregare il 10 aprile, Venerdì Santo, affinché l'attuale pandemia possa essere controllata, i caregiver protetti, l'economia rafforzata e la vita normalizzarsi. Come digiuniamo? È consuetudine farlo per due pasti o per un periodo di 24 ore. Tuttavia, siete voi a decidere che cosa costituisce un sacrificio per voi, mentre ricordate il sacrificio supremo che il Salvatore ha fatto per voi. Uniamoci nell'implorare la guarigione in tutto il mondo. Il Venerdì Santo è il giorno perfetto per far sì che il nostro Padre Celeste e suo Figlio ci ascoltino. Cari fratelli e care sorelle, esprimo il mio profondo amore per voi insieme alla mia testimonianza della divinità dell'opera in cui siamo impegnati. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Egli ne è a capo e dirige tutto ciò che facciamo. So che Egli risponderà alle suppliche del suo popolo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Nostro caro Padre che sei nei cieli,
durante questo bicentenario della visita di Dio Padre e di suo figlio al profeta Joseph Smith, ti ringraziamo per la restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, per le benedizioni del Vangelo nella nostra vita. Siamo grati per il nostro Salvatore, il suo esempio di umiltà nella nostra vita e il suo sacrificio espiatorio per tutti noi. Ti prego, Padre, aiutaci a ricordarlo ogni giorno nella nostra vita. Siamo grati, Padre, per i profeti, per il nostro profeta vivente, il presidente Russell M. Nelson. Siamo grati per la sua guida, la sua direzione, e vogliamo esprimere il nostro amore verso lui, verso di lui. Inoltre, siamo grati per i suoi consiglieri e per il quorum dei 12 apostoli, per loro e le loro famiglie, e preghiamo per loro e per le loro famiglie. In questo periodo difficile, preghiamo per tutte le persone malate, afflitte durante questa pandemia mondiale, che possano essere guarite, possano sentire conforto e riceverlo in te. Preghiamo per i missionari, che possano essere protetti, guidati, che possano continuare a trovare i tuoi figli, continuare a trovare i tuoi figli e le tue figlie in tutto il mondo. Ora, alla chiusura di questa riunione, ti chiediamo, Padre, di aiutarci a prepararci per domani. Aiutaci a ponderare sui messaggi ispirati che abbiamo ricevuto e che riceveremo, che possiamo continuare a ricevere l'influenza dello Spirito Santo, soprattutto domani, nelle sessioni di domani. Ti chiediamo queste cose in umiltà, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 190th.
Abbiamo trasmesso la 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione è stata offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.